Bene, allora abbiamo visto una serie di ragionamenti e di concetti che complicano, rendono più complessa la percezione delle modalità di conoscenza e in qualche misura si ripercuotono anche sulle capacità d'azione. Nel senso che nel momento in cui noi cominciamo a renderci conto meglio di quanto nel nostro conoscere vi è di attivo, perché di fatto noi partecipiamo continuamente al farsi della conoscenza, non siamo dei soggetti passivi spettatori della conoscenza, ma ne siamo parte attiva. Noi costantemente riproduciamo questa conoscenza e attraverso la conoscenza diamo una forma al mondo. Quindi il meccanismo da mettere in luce, da comprendere, è questo: la conoscenza non è una caratteristica del mondo che noi scopriamo. La conoscenza serve ad assegnare al mondo un modo di essere che noi riusciamo a comprendere. Okay, quindi bisogna rivoltare la questione. È vero, come abbiamo detto, che il nostro approccio alla conoscenza è sempre stato un approccio al contrario. Sin dall'inizio noi abbiamo inteso la conoscenza come un disvelamento, come un'indagine, come una caccia al tesoro per certi versi. Ovvero sia, siamo stati convinti che il mondo avesse un senso di suo e che noi, attraverso le nostre capacità, la nostra cultura, le nostre competenze, potessimo riuscire a comprendere questo senso. Non so se questo è chiaro, perché è piuttosto importante. Okay? Il problema è che col progresso della conoscenza abbiamo scoperto che non è così. La conoscenza stessa si è autodisvelata in un qualche modo e ci ha fatto comprendere che siamo noi che per suo tramite creiamo il mondo che ci circonda. No? Quello che diceva Weber, quando dice Weber la cultura è una sezione finita. Noi dobbiamo anche porci il problema: come la facciamo? No? E quello è il punto. Come faccio io ad ottenere dall'infinità priva di senso del divenire del mondo una sezione finita? Qual è il meccanismo? Il meccanismo, come abbiamo visto, è la riduzione. È la scelta, la selezione di determinati aspetti del mondo, di determinate connessioni all'interno del mondo in cui viviamo, di determinati strumenti logici. Come abbiamo visto l'altra volta con Morin, no? Cos'è il paradigma? Il paradigma è la scelta dello strumento logico che va privilegiato, che diventa in qualche modo spontaneo nel suo utilizzo. E attraverso tutta questa serie di strumenti noi creiamo un mondo che a fronte della realitat, quindi della infinità priva di senso, ha un senso, ma non perché questo senso preesistesse, perché ce l'abbiamo messo noi. Non so se è questo, cioè di fatto noi ordiniamo parti di quella infinità in modo che assumano un senso, che è quello che dice esattamente Weber andando avanti, dice che assumono senso e significato dal punto di vista dell'uomo. È solo nei nostri confronti che un minerale è pirite, perché quel minerale in un'altra cultura, in un'altra prospettiva, in un altro pianeta, in un altro, è altro. E il minerale non sa di essere pirite, né serve al suo esistere. Non so se questo è chiaro, no? Quindi è un po' estremizzata quella dinamica che mette in luce Magritte, no? Quando dice se si ne pava in pipa, te fa vedere una pipa e dice questa non è una pipa. Tu dici come è una pipa? Sì che è una pipa. No, non è una pipa. Questa è la riproduzione di una pipa. E noi abbiamo questo gioco, no, delle tre carte continuo per il quale scambiamo le cose da una parte all'altra, prendiamo le rappresentazioni per le cose reali, prendiamo i nostri costrutti per delle realtà oggettive. Stiamo là, se ci pensate. Quindi questa cosa è importante comprenderla perché chiaramente implica delle prospettive completamente diverse. E cosa è, perché è così importante per l'azione? Perché nel momento in cui io mi rendo conto che il mondo l'ho fatto io, mi rendo anche conto del fatto che io il mondo lo posso cambiare. Non c'è una necessità ulteriore che mi imponga il fatto che le cose stanno in un certo modo. Ce l'ho messo io, non io personalmente, ma l'abbiamo fatto noi. E se l'abbiamo fatto noi, è cambiabile. Non so se questo è chiaro. Non c'è una necessità ontologica, se vogliamo restare nel filosofico. Il comprendere che la conoscenza è attiva è qualcosa che dischiude la possibilità dell'azione, ancor più che nei concetti e nei contesti precedenti, perché tutto ciò che esiste è comunque frutto del nostro agire, un agire culturale. No, di nuovo Weber continua a dire, il punto centrale della questione è che l'uomo è un essere culturale. L'uomo lavora, crea, esiste, vive, declina attraverso la cultura. Non abbiamo altri strumenti. Noi non abbiamo nessuna protezione naturale. No, saprete, forse avrete sentito parlare di neotenia. La butto lì così, ma tanto non c'è conto, molto può darsi. Che cos'è la neotenia? La neotenia è un'ipotesi che traccia la nostra origine ad uno stadio intermedio di evoluzione di una spugna del Mesozoico, come pare comunque di un periodo remoto. Il che sembrerebbe spiegare come mai noi di fatto non abbiamo nessun tratto definitivo rispetto o definito rispetto invece alle altre specie animali. Le altre specie animali hanno pelli molto più spesse della nostra, hanno strumenti di difesa e d'attacco intrinsechi, no? Noi non abbiamo niente, abbiamo delle unghie che fanno ridere, una pelle che se lacera con qualunque tipo di cosa. No, siamo strani, da questo punto di vista siamo molto strani, no? E quindi questo nostro essere inermi ci ha portato ad altro. Probabilmente c'è una qualche necessità evolutiva in questo. Se non abbiamo degli strumenti dati, dobbiamo darci degli strumenti. Ecco perché.
Però è un raziocinio che ti distingue dagli umani in quanto ti permette di poter gestionare altri sensi.
Esatto, appunto. Il raziocinio dovrebbe essere la risposta evolutiva alla carenza di altre strutture, di altre possibilità. Sempre tenendo presente che questa carenza di raziocinio nelle altre specie animali è un'ipotesi che abbiamo anche noi lì trasferito, no? È uno dei segni del nostro antropocentrismo.
L'intelligenza avrà bisogno stesso?
Probabilmente, diciamo che è una teoria abbastanza, che secondo me è sostenibile da molti punti di vista, sia fisiologici che di demografia delle specie, che di buonsenso anche, no? Ovvero sì, essendo quelli che non avevano nessun tipo di sistema di difesa e di controllo e di attacco intrinseci, ci siamo dovuti inventare, e quindi piano piano, anche per la famosa stazione eretta, ne abbiamo già parlato con voi se non sbaglio, no? Bene. E oggi dobbiamo cominciare a andare un po' più su argomenti un attimo più spinosetti, più belli secondo me, però insomma. La stazione eretta è il momento che ci rende ciò che siamo. E questo quindi, secondo me, fa sorridere molto sentire parlare di quelli che dicono la storia non è importante, la storia è finita, la storia è morta, tutte queste cazzate. Noi siamo ancora, come dire, strettamente connessi a 12.000 anni fa, che è quando ci siamo alzati. Perché quando ci siamo alzati sui piedi abbiamo cambiato completamente tutto l'assetto del mondo. Di fatto è il gesto fondante per molti punti di vista. Però lo riprendiamo fra un attimo, volevo esaurire la questione dell'azione, sennò, come dire, come al solito vado via per arabeschi. Allora, quindi io posso agire attraverso la cultura. Chiaramente questo vi spiega per quale motivo io batta tanto sulla cultura soggettiva, perché di fatto i miei modi d'azione, le mie possibilità d'azione sono connesse a quanto io disponga di una cultura soggettiva viva e fertile. Se la mia cultura soggettiva si limita alla replica di materiali altrui, io sono di fatto inerme. Non ho nessuna capacità autonoma di giudizio, di orientamento, di decisione. Io ho bisogno di poter autonomamente o in parte autonomamente stabilire delle priorità, immaginare delle soluzioni, se no non serve a nulla. Okay. Quindi la cultura soggettiva è la chiave attraverso la quale noi operiamo sul mondo e su noi stessi, evidentemente. Noi operiamo sul mondo attraverso la cultura soggettiva, e questo che vuol dire? Vuol dire che abbiamo la potenzialità di rimodellare il mondo, perché il mondo è comunque frutto della nostra azione culturale collettiva. Il mondo non è dato, il mondo cambia costantemente. Dov'è il punto dolente di questo discorso è che, siccome in qualche misura l'attuale configurazione culturale, come tutti i paradigmi, l'abbiamo visto a caso, si rende conto del suo essere passeggera, ma non vuole essere passeggera come tutti i paradigmi, si è costruita come definitiva, la nostra più di tante altre. Cioè l'inerzia paradigmatica della modernità è tale che la modernità continua ad affermare di esistere pur contro ogni evidenza, di fatto, no? E quindi per noi è difficile, più difficile di altri, immaginare il cambiamento, perché ci sembra di essere arrivati in una situazione dalla quale non si possa cambiare. Guardate anche la fiction. La fiction, l'immaginazione del futuro, è uguale ad oggi in peggio. Prendete qualunque opera di, no? iRobot, Blade Runner, Divergent, non se ne salva una. Sono tutte delle immaginazioni dove c'è l'oggi portato alle sue estreme conseguenze, non c'è qualcos'altro. Ma l'oggi è soltanto un momento, ragazzi, è un attimo. In un tempo di evoluzione dell'universo, non so se avete visto quel video in cui l'universo, la vita dell'universo è ridotta a un giorno, no? E noi arriviamo agli ultimi 3 o 4 secondi. L'essere umano, tu figura della modernità che sono 300 anni, cioè 300 anni non li vedi, saranno, che ne so, 2 millesimi di secondo, 1/10 millesimo di secondo, una cosa impercettibile. Quindi noi abbiamo trasformato uno stato di cose di per sé temporaneo in un qualcosa che pretende di essere l'ultima evoluzione possibile dell'essere umano. E quindi qui c'è chiaramente una grossa difficoltà, no?
Io paradossalmente mi sembra di aver già conosciuto, cioè di essere arrivati, siamo andati sulla Luna, quindi...
Ci stiamo illudendo di aver finito il sapere, quello è divertente, no? In tanti settori questo è una pretesa quasi arrivata, ci sono alcune discipline scientifiche che dicono che loro ormai non possono di niente di più, sanno tutto, figuriamoci a che punto stiamo. E quindi chiaramente per riaprire l'orizzonte dell'azione abbiamo bisogno di comprendere meglio le modalità della conoscenza e comprenderci meglio in quanto soggetti culturali, questo per spiegare. Dopodiché che succede? Che vediamo che alcuni grandi fondatori della disciplina sociologica, come per esempio Max Weber, come dicevamo l'altra volta, hanno elaborato delle teorie dell'azione dove tutto questo in qualche misura è già estrapolabile, è già presente. Okay. E Max Weber è il teorico, il padre della teoria dell'azione, e ci dice che dal suo punto di vista, prima di tutto, dobbiamo capire cos'è l'azione che studia la sociologia, perché non tutte le azioni sono azioni sociali, chiaramente. Le azioni sociali, dal suo punto di vista, sono le azioni dotate di senso. E quindi, come vedete, questo è un corollario diretto della questione della conoscenza e della cultura, no? Perché l'uomo, attraverso l'azione, attribuisce senso e significato al mondo. Quindi l'azione, secondo Weber, è qualcosa che comunque riconosce il senso esistente, lo conforta, lo supporta e possibilmente lo modifica. Abbiamo a che fare regolarmente con un sostrato di significato ulteriore rispetto al semplice agire. Questa azione dotata di senso, che cosa, come va interpretata? Va interpretata, come vi dicevo l'altra volta, come presa d'atto della complessità del contesto e progetto d'azione al suo interno. Cioè non è un agire brutale come o voglio lo prendo, ma è un'azione che appunto valuta il contesto, contempla ciò che vuole ottenere, come lo può ottenere attraverso diverse strategie, anche perché è chiaro che ogni cosa può essere ottenuta o con la violenza o con il dialogo e la diplomazia o con lo scambio. Ci sono miriadi di procedure e di strategie che possono essere implementate. Quindi quello che dice Weber è che per agire tu comunque devi essere consapevole del contesto, valutarlo, valutare i pro e i contro del tuo agire e comportarti di conseguenza. Quindi questa è l'azione dotata di senso. È un'azione che si inserisce in un contesto esistente riconoscendone la complessità. Non è un'azione astratta. No, lo voglio, lo prendo, dicevo appunto, con un modello molto brutale. Weber distingue 4 categorie di questo tipo d'azione. E ne potremmo ne proveremo a discutere un minimo perché sono molto interessanti. Allora, dicevamo. Abbiamo la prima cosa, appunto, dicevamo. La prima categoria è l'azione razionale. Rispetto allo scopo. Poi abbiamo la azione razionale rispetto al valore. Poi abbiamo l'azione tradizionale. L'azione, chiamiamola emotiva per comodità, ma non mi ricordo proprio l'etichetta specifica, emozionale, emotiva, qualcosa del genere. Cos'è che vi colpisce in prima battuta di questa di queste categorie?
Quella emotiva.
Non quale categoria, cosa vi colpisce della categorizzazione? Stacchiamo, torniamo un attimo, risaliamo sulla scala della generalità e andiamo a monte. Ok, elaboriamolo. Che cosa ci dice il fatto che c'è razionale su due categorie?
In questo senso forse è istinto del tipo di emotiva, perché effettivamente le prime due, cioè sì, un'informazione è qualcosa che appunto è razionale, perché agisco per arrivare appunto a un senso, che sia uno scopo, che sia un valore, che sia, se penso a qualcosa di emotivo non penso a un'azione.
Cioè, perché posso? È in base, diciamo, rispetto alle altre due, su una questione economica, cioè come va...
Qua, di quale parliamo?
Di tutte le prime due, cioè gli dà praticamente uno scopo economico, che poi è lo scopo del paradigma odierno.
Entrambe?
Io non la vedo, cioè in teoria nessuna delle due è necessariamente rispetto a un aspetto economico. Può essere così rispetto al valore allo scopo, però sarà
finalizzato a qualcosa bello, a un fine, no?
Però non deve essere necessariamente fine.
Mi state un tantino brancolando su questo, quello che ha visto più lontano per il momento è lui, devo dire.
Mi chiedere proprio solo quelle due, cioè ti permetto un attimo di capire quello che diceva prima, no? Il contesto, mandato e agisco. C'è un obiettivo qua. Mm-hmm. Le implementazioni, c'è un obiettivo, devo capire un attimino e agisco per cambiare.
Perché non ci deve essere un obiettivo anche nelle altre due? Fanno parte delle azioni dotate di senso questa, non sono
soggettive, quelle sono più oggettive, quelle sono un po' per tutti e quelle invece più.
Toccherà vederla un attimo. Altre idee? Sono due le azioni razionali rispetto al valore. Questo è il punto. No, scusate, al valore. Sono due le azioni razionali. Sono diverse. Quello è il punto. Allora, la prima cosa che emerge formalmente da questa categorizzazione è che Weber sta in qualche misura smentendo radicalmente di nuovo, tanto per dirne una, Marx. E comunque l'economicismo. Perché? Perché, come diceva il vostro collega, la nostra cultura presuppone che l'unico scopo dell'agire sia economico. Per noi un'azione dotata di senso oggi è un'azione economica, non ce ne sono altre, tant'è che Weber l'aveva detto. Io le descrivo tutte e quattro, ma quello che vedo è che questa sarà quella che diventerà prioritaria, perché è quella in accordo col paradigma, la maggiormente in accordo col paradigma. Che vuol dire azione razionale rispetto allo scopo? Di fatto è l'azione economica. Ovvero sia l'azione che massimizza i profitti. Questa è la razionalità rispetto allo scopo, una razionalità quantitativa. E l'azione economica è un'azione che massimizza i profitti, che vuol dire che riesce a combinare fini, mezzi a disposizione in modo tale che con la minor spesa possibile si ottenga il maggior risultato possibile. Cos'è che non c'è? Non c'è alcun giudizio etico. È razionale rispetto allo scopo. Tant'è che Bauman, in uno dei primi libri che ha scritto, che vi suggerirei di leggere, a me Bauman ultimamente mi ha un po' stancato, se devo essere onesto. Riconosco che l'idea di società liquida è stata fantastica, quello che volete, però mi ha un attimo spaccato le palle. Mentre prima aveva scritto questo Modernità e Olocausto, che è un bellissimo libro, che offre una prospettiva sull'Olocausto che è questa, è l'applicazione concreta di questo discorso. Perché nel momento in cui tu non ti poni più un problema di giudizio sullo scopo, sul fine dell'azione, no? Ma ti limiti a voler che questa azione sia il più efficace possibile, poi arrivi a fare dei giorni di riunione nei quali decidi con quale gas è meglio sterminare la gente. Perché non stai più emettendo alcun giudizio etico. Il tuo problema esiste, è sterminare la gente. Tu non dici è giusto o è sbagliato sterminare la gente, tu lo prendi come uno scopo e di conseguenza cominci a dire allora per sterminare la gente uso lo Zyklon B, per sterminare ancora meglio la gente costruisco delle camere dove li posso bruciare in modo che i resti possano essere smaltiti, cioè, e lo tratti come un problema di cottura di mattoni o comunque un problema di correzione di difetti di una strada, diventa tutto uguale, no? Quello è il problema. Ed è il nostro problema, quello che vi dicevo l'altro giorno del prezzo, non so se vi ricordate, no? Quando ho detto che l'equivalenza universale del denaro ci ha creato delle difficoltà, è perché tutto questo sistema evacua qualunque interrogativo sulla liceità di quello che stai facendo. L'equivalenza monetaria in qualche modo cancella tutto ciò che ha a che fare con l'opportunità o meno di fare qualcosa, sul fatto che sia giusto, sul fatto che sia orribile, sul fatto che sia auspicabile, non c'è più niente di questo. Business is business. O diciamo come se fosse normale, ma è quello il punto. L'azione razionale rispetto allo scopo è un'azione prettamente, è una razionalità prettamente strumentale, volta a massimizzare i profitti. È chiaro che in un contesto come l'oggi, sta massimizzazione dei profitti non può che tradursi in un ritorno monetario, come altro la intendi. No? Quindi quella è l'azione, dice Weber, che vedo star prendendo il sopravvento sulle altre. Però parla di un'azione razionale rispetto al valore. Quindi vuol dire cosa? Vuol dire che la razionalità non è necessariamente economica, non è lì il punto. La razionalità economica è una possibile razionalità.
La prima non è intesa come necessariamente economica.
No, la prima è assolutamente economica.
Economica in senso monetario?
Sì, cioè, assolutamente, l'azione economica. Noi siamo in un tempo in cui l'homo economicus sta diventando da semplificazione ad uso interno di una disciplina il modello di riferimento della comprensione dell'essere umano. E di conseguenza nell'economicismo trionfante l'azione economica è l'azione. Fine. Però è economica, l'azione razionale rispetto allo scopo è solo economica. È quella che valuta appunto come investire i propri ricavi, i propri fondi per ottenerne di più. L'altra invece no, l'altra valuta l'opportunità dell'investimento razionale dei propri beni, del proprio denaro, alla luce di un valore, quindi qui c'è un giudizio. E questo è razionale. Noi tendiamo a pensare che se c'è un valore non c'è razionalità, e non è vero, questo è quello che è rivoluzionario in Weber. Weber dice... possono esserci azioni razionali rispetto al valore, ovvero sia azioni che fanno cosa? Che rinunciano a una parte dell'azione precedente in nome di un giudizio di valore. E qui ci troviamo nel famoso terzo settore di cui parlavamo l'altra volta, no? Perché non è che tu in nome di questo valore agisci senza porti nessun problema, senza stare a considerare come spendi i soldi, senza valutare i ritorni e le tue necessità economiche, eccetera. Però che cos'è che non fai? Non massimizzi i ritorni. Questo è il punto. Perché il discrimine è la massimizzazione del profitto. Paradossalmente noi parliamo di azioni economiche e flessibilità come se fossero due concetti vicini, ma l'azione economica non è flessibile. Mi state seguendo un pochino? Parlo piano apposta, lentamente, faccio il possibile. L'azione economica è falsamente flessibile, perché l'azione economica è vincolata a una massimizzazione. Non può agire contro la massimizzazione, perché se un CEO o un amministratore delegato decidesse di comportarsi in modo da non massimizzare i cosi, gli shareholder si direbbero: oh, tu devi fare quello che ci porta i soldi a noi, non quello che ritieni sia giusto.
Infatti non ho capito il senso di flessibile, cioè non mi sarei immaginato un'azione flessibile.
Ma diciamo che una delle parole d'ordine dell'economia è la flessibilità, no? Tu ti aspetteresti che di conseguenza questa flessibilità fosse dettata da un'esigenza interna del sistema. Il sistema economico non è flessibile per niente, il sistema economico chiede la flessibilità agli altri, ma è rigido. Ed è ancora più rigido nel momento in cui noi passiamo a ragionare, per esempio, in termini di economia di scala. Non so se qualcuno di voi ha una vaga idea della questione, eventualmente correggimi se dico gli strafalcioni, credo che il ragionamento fili, però. Voi saprete che e questo è molto strettamente connesso al problema dell'ambiente, questo ragionamento che sto per farvi, voi sapete che il prezzo di un bene dovrebbe essere definito dall'incontro tra domanda e offerta. Domanda e risposta. Allora che succede? Che io ho i miei bei assi cartesiani, che non mancano mai in questi casi, per cui ho un andamento di questo genere, e questo è il punto nel quale io fisso il prezzo. Ma ci sono altri grafici che hanno a che fare con questo discorso. Per esempio, dal punto di vista dell'utilità marginale, del costo marginale, questo grafico è interessante, perché cosa mi dice? Che per una serie di ragionamenti che non sto a rifarvi, anche perché non sarei in grado, ma comunque, noi sappiamo che all'aumentare della quantità prodotta, il prezzo per unità prodotta diminuisce, che è il motivo per cui abbiamo queste enormi concentrazioni di macchine, le grandi multinazionali sorgono, nascono da questo discorso. Quindi vuol dire che c'è un punto, come vedete, perché sennò sarebbe troppo bello, se continuassimo vorrebbe dire che continuando a produrre ti comincerebbero a dare i soldi, e lì potrebbe non essere una cattiva idea. Non funziona così, funziona che a un certo punto sta cosa finisce e ricomincia. Quindi se io ragiono in termini di massimizzazione del profitto, quanto produrrò? No, quanto? La mia produzione ideale, quantitativamente, quant'è? È questa. È questa qui, perché qui mi costa meno. Non so se questo è chiaro. Ma io ho un'offerta di cui dovrei tener conto, no? E se l'offerta, cioè la richiesta di quello che io sto per produrre è di meno, saggiamente io dovrei produrre quello che mi chiedono di produrre, ma altrettanto saggiamente dovrei produrre questa quantità qui. Quindi io ho un differenziale. So che è fatto tutto a cazzo, ma capitemi, no? C'ho un delta che è un problema. Perché? Perché nel momento in cui io vado a produrre, io produrrò a questo prezzo e poi mi porrò il problema di vendere tutto quello di più a quelli che non lo volevano. Non so se capite la questione. Cioè, il problema dell'economia di scala mi diventa una distorsione all'interno della produzione, del sistema economico, che genera una serie di grosse difficoltà, soprattutto e anche in termini ambientali. Perché? Perché significa maggior sfruttamento delle risorse, significa maggiore incidenza sul pianeta in termini di produzione di ingombro e di tutto il resto, significa che le produzioni non sono sensate rispetto a quello che andrebbe venduto, ma sono sensate rispetto a quanto andrebbe prodotto, perché io posso ottenere il massimo da ciò che vendo. Non so se è chiaro.
Quella è
un'evoluzione di questo discorso, però dipende dagli oggetti. Per certi tipi di oggetto non vale questo. Per certi tipi di oggetto l'oggetto va prodotto comunque a quantitativi esorbitanti, e poi ci sono campagne. Come mai in televisione l'80% delle pubblicità è di macchine? No, le macchine sono tra l'altro un oggetto abbastanza complicato, perché giocano un ruolo piuttosto significativo a livello ambientale. Però le economie di scala dicono che tu devi produrre 7-8 milioni di pezzi. Chi si compra 7-8 milioni di pezzi oggi? No? Quindi devi fare tutta una serie di adattamenti, di aggiustamenti, di cambiamenti, dire che quelli che hanno la macchina Euro 2, Euro 3 la devono buttare perché fa tanto male, compratevi questa che conviene, tutta una serie di discorsi di greenwashing, come diceva anche Goldman, per far sì che tu continui a comprarti la macchina. Però, come vedete, il problema dell'azione razionale rispetto allo scopo è direttamente connesso a ciò che sta succedendo nelle nostre economie da 50-60 anni a questa parte. Perché quella mobilità di produzione che deriverebbe dal semplice adattamento della domanda e dell'offerta, che per certi versi è stata recuperata attraverso altre strategie, ma quello lo farà la professoressa Garzi perché sono un altro corso, quindi ve lo risparmio, ma quella flessibilità non c'è più. Perché in gran parte dei settori questo porta a oligopoli, se non monopoli, a necessità di immense produzioni che non tengono in alcun conto i vincoli planetari, quindi non pensano ai problemi delle materie prime, non pensano ai problemi dello stoccaggio dei rifiuti, non pensano al problema dello smaltimento dei rifiuti, no? E quindi hanno una diretta incidenza. No, pensate al coltan. Cos'è il coltan? Qualcuno me lo deve dire, ragazzi, io se no penso che sappiate di che parlo e vado avanti. Meno male che ho visto lui che mi ha guardato e mi ha detto che cazzo è questo, un supereroe, e quindi ho avuto un attimo. Allora, il coltan è un minerale raro che serve per fare i nostri cellulari, disgraziatamente. E si trova in pochissime regioni del pianeta, una delle quali è l'Africa centrale. La grandissima parte dei migranti che ci troviamo sulle spiagge sono colpa del coltan, perché la Francia sta facendo una guerra nel Centrafrica da anni per accaparrarsi le uniche risorse disponibili di coltan, perché il coltan è fondamentale per la nostra economia di oggi ed è un minerale raro, quindi finisce. Quindi abbiamo i migranti, in larga misura, è pure colpa dei diamanti del Sudafrica e del coltan del Centroafrica. Quindi, no? E i cellulari sono un'altra di quelle merci che vanno prodotte in quantitativi industriali, diciamo, nella migliore delle ipotesi. Quindi, insomma, ci sono tutta una serie di intersezioni, come al solito, che portano all'ambiente. Il problema è, come al solito, che noi non riusciamo a connettere i tratti costitutivi della nostra cultura con quel tipo di problema, mentre invece è piuttosto evidente, perché se c'è un regime di predominio sfrenato e assoluto di azione e razione rispetto allo scopo, che è quello che abbiamo noi oggi, non possiamo poi, come dire, sorprenderci che ogni tipo di ragionamento venga riportato ad economia e a necessità economiche. Anche, come abbiamo detto sin dalla prima lezione, il fatto che l'ambiente invece abbia delle sue logiche completamente diverse e abbia un valore superiore rispetto al problema economico, perché l'economia ha senso all'interno di un ambiente. Se non c'è più l'ambiente, non c'è manco più l'economia, e tutti i nostri tycoon, sharks e compagnia cantante, no? Quindi il problema dell'azione razionale rispetto allo scopo è esattamente questo, che prescinde da qualunque ulteriore ragionamento. Ciò che ha a cuore è la massimizzazione dei profitti. Come li ottengo? Facendo la guerra nel Centrafrica? Facciamo la guerra nel Centrafrica, non è un problema. Io devo far sì che i famosi shareholders, ovvero sia coloro che hanno parte nei profitti, no? Le famose corporations e compagnia cantante, abbiano il loro soldo, no? La loro libra di carne, come avrebbe detto Shakespeare. E questo chiaramente è nefasto. È nefasto anche perché porta alla negazione assoluta di tutti gli assunti dell'economia stessa. L'economia nostra, l'economia neoclassica, quella all'interno della quale ancora ci muoviamo, sostiene alcune cose, tipo la concorrenza perfetta, che sono ridicole in questo contesto, perché non c'è da nessuna parte. Qualunque settore inizi con una concorrenza perfetta, pensate ai provider di telefonia, che insomma dovreste averli tutti ben presenti, parte con una miriade di operatori e improvvisamente si ritrovano 4, 3, a seconda. Perché? Perché la concentrazione è inevitabile. La concentrazione è inevitabile dal momento in cui poi oltretutto ci si accorga, con le famose logiche di cartello, che tutta sta convenienza nel farsi la concorrenza non si vede, perché dovremmo andare incontro al consumatore? Molto meglio che ci mettiamo d'accordo noi, molto più economico. Nel momento in cui non c'è più una etica, è chiaro che questo diventa la prospettiva economica. 5 minuti di break e ricominciamo.
No, vabbè,
ma sono cose... l'economia, io personalmente avrete capito che non è che la ami particolarmente, però va conosciuta anche per una questione, un minimo di riferimento. Era particolarmente sbagliato un ragionamento, presentabile più o meno. Bene. Allora, il punto centrale, come dicevamo, è questo, che se io pongo l'accento sulla necessità della massimizzazione dei profitti, il mio agire non è più flessibile minimamente, non è più in grado di seguire l'evoluzione del famoso mercato, no? Che è questo feticcio col quale ci confrontiamo, o i mercati, se vogliamo ancora ulteriormente aumentarli, e diventa una specie di tirannia alla massimizzazione dei profitti. Che però non è connessa necessariamente con la ragione, questo è il punto. Cioè la ragione non si occupa di massimizzazione dei profitti. Quello che ci dice Morat, da questo punto di vista, postulando io trovi la pagina, ormai più o meno dovrei sapere a memoria, è un'altra cosa, e vi vado a leggere il passaggio. La vera razionalità, aperta per natura, dialoga con un reale che le resiste. Fa incessantemente la spola tra istanza logica e istanza empirica. È il frutto del dibattito argomentato delle idee e non già la proprietà di un sistema di idee. Un razionalismo che ignora gli esseri, la soggettività, l'affettività, la vita, è irrazionale. La razionalità deve riconoscere l'importanza dell'affetto, dell'amore, del pentimento. La vera razionalità conosce i limiti della logica, del determinismo, del meccanicismo. Sa che la mente umana non potrebbe essere onnisciente e che la realtà comporta mistero. Questo è il motivo per cui vorrei che leggeste questo libro. Nel senso che la razionalità è questo andirivieni, direbbe Gilbert Durand, del quale parleremo, perché vi serve anche un minimo di immaginario per capire di che parliamo, ma è questo andirivieni costante tra il mondo che è fuori e i miei modi di comprenderlo. È questo costante rabberciare la mia sezione finita in risposta agli stimoli e alle smentite che mi vengono dal fuori, alle anomalie, no? L'anomalia comporterebbe che io modificassi, non che io la purgassi, la incistassi, facessi finta che non c'è, dessi delle spiegazioni strumentali e tendenziose del suo esistere. L'anomalia mi dice che il mio modo di comprendere la realtà lì sta fallendo e quindi devo cambiare il mio modo di comprendere la realtà. Semplicemente non devo cambiare la realtà, la realtà è quella, la realtà esiste, a prescindere da me. Quindi è questo costante sforzo di comprensione la razionalità. Che questa cosa debba diventare una massimizzazione dei profitti, l'abbiamo deciso noi. Fine. Non c'era scritto da nessuna parte. Non era implicito in nessuna cultura precedente. Tant'è che un grande antropologo che forse studierete, non so, mi augurerei, che si chiama Louis Dumont, a un certo punto, nella sua disamina della cultura e delle culture, tornando a quello che dicevamo, se vi ricordate, le prime lezioni, no? La cultura, le culture, dice: noi siamo qui a interrogarci del perché gli altri non sono come noi, ma di fatto quello che dovremmo chiederci è come mai noi non siamo come gli altri, perché loro so di più. La grandissima parte delle culture planetarie non ragiona come noi. Non ha degli imperativi come quelli, non ha la valorizzazione dell'individuo contro il gruppo e contro la nazione, non ce l'ha, sono cose nostre. E noi ci chiediamo perché loro non ce l'hanno, dice no, dovremmo ribaltare tutta la prospettiva, tant'è che la si chiama la capovolgimento copernicano di Louis Dumont, e chiederci come abbiamo fatto a diventare così noi, perché quello è il nostro problema, se vogliamo capirci. Non perché gli altri non sono come noi, ma perché noi non siamo come gli altri. Perché questi sono tratti caratteristici della nostra cultura. Fine. Poi li abbiamo fatti diventare caratteristici di quasi tutte le culture, perché grazie al predominio tecnologico, commerciale, bellico, eccetera, eccetera, chiaramente siamo diventati un problema del pianeta. Però, dovendo ricostruire la questione dobbiamo ricostruirla in questi termini. Perché questi tratti sono diventati così importanti? Dov'è che abbiamo deciso, come diceva Simmel, invece di avere denaro per acquistare le opere d'arte, di vendere le opere d'arte per avere denaro? Che è un capovolgimento assoluto. No. Noi abbiamo, oggi diremmo, abbiamo sperperato miliardi per creare la bellezza che c'è in giro per il pianeta. Però da un punto di vista di azione e reazione allo scopo, che senso ha fare un arco di trionfo? Che senso ha creare le piramidi? Che senso ha tutto quello che davanti al quale siamo così? Nessuno. Molto meglio fare le case di cartapesta che facciamo oggi. Tant'è. Che l'unica cosa che siamo riusciti a realizzare come cultura sono le colline di immondizia di Los Angeles. Che sono... Prego.
Però prima penso che era visto come potere.
Non solo, non ridurre. Non è solo potere. Quello che è stato fatto è qualcosa che va oltre. C'era anche il potere, chiaramente. C'era una necessità d'affermazione, una necessità di riconoscimento, una necessità estetica. Che è lì, l'azione emotiva. È una necessità estetica. Non c'è bisogno che le cose siano per forza e soltanto funzionali. Il modernismo è stato questo. No? L'architettura degli anni 70, il disastro che ci circonda, cos'è? È il concepimento di spazi in esclusiva funzione specifica. No, nessuna estetica. Il modernismo è funzionalità, brutti, però funzionali. Quindi un quadrato, due quadrati, tutte cose modulari, tutte cose inguardabili. Tu vai a prendere, so chi gira un po' per Roma, ma vai a prenderti la Garbatella, che era un quartiere operaio, no? Eppure ci sono delle case che sono bellissime. Non c'era bisogno che fossero brutte. Poi vai a fare una passeggiata a Torta al Test e sei distrutto. No? Dici, oddio, come fai a vivere qui? Per forza che te droghi, te viene quasi spontaneo, no? Ecco, perché? Perché questo lato estetico noi l'abbiamo ritenuto, come dire, di semplice ornamento, e poi l'abbiamo tolto perché è inutile. No? Se è ornamento, ornamento è stupido. Le cose devono essere lineari, tutte quante, no? Rigorosamente geometriche. Noi abbiamo, ci piace tanto il rigoroso, è un aggettivo che se non lo dici ogni tanto vai male, devi essere sempre rigoroso. Non si sa per quale motivo, però ad ogni modo questa è l'idea. Quindi noi abbiamo rinunciato attraverso tutta una serie di passaggi attenti culturalmente a parti della nostra cultura che sono quelle che poi quando le vediamo tutte, diciamo, ah, che meraviglia, guarda questo palazzo, i riferimenti, le rifiniture, i ritocchi. Allora perché non lo fai anche tu? È perché sperperi. Che cazzo stai dicendo? Tu sta scritto che i soldi devi spendere esclusivamente per fare altri soldi. I soldi servono per fare quello che vuoi, teoricamente, no? Quindi se tu vuoi costruire un arco di trionfo, fallo, santi Dio, libero. Pensate ai personaggi di Herzog, Fitzcarraldo, questa gente che sperpera delle fortune per fare delle cose assolutamente insensate dal nostro punto di vista. Sono tanto insensate. No? Non so se vi è capitato di vedere leggere un librino o vedere un film, che ora non mi ricordo come si chiama in inglese, non vorrei più forse qualcosa. Il libro si chiama Elogio della fune e ha a che fare con uno che si chiama Philippe Petit. Non so se vi è capitato mai. Philippe Petit è stato uno dei più, è probabilmente ancora, ma insomma, diciamo, è stato uno dei più grandi funamboli del XX secolo. Uno che camminava sulla fune, tu dici. Allora questo un bel giorno scopre che stanno costruendo le torri gemelle e aveva già fatto un paio di cazzate di questo genere, è andato a camminare sul ponte di Sydney, qui parliamo degli anni 60, quindi era facilissimo, erano spese della Madonna, poi devo portarti dalla fune, insomma. E decide che lui deve camminare su una fune tesa fra le torri gemelle. Per una serie di accidenti assolutamente zen, perché non si può definire diversamente, perché si scopre che uno dei responsabili della sicurezza dei cantieri delle torri gemelle era un suo ammiratore che l'aveva visto a Sydney. Quindi quando scopre che lui sta cercando un sistema per tirare una fune fra queste due torri, in qualche modo glielo fa fare. Quindi lui un bel giorno si trova sdraiato su una fune fra le due torri gemelle, cantieri. E nella sua biografia, in questo libro che è di una bellezza rara, dice... C'era gente che veniva e mi chiedeva perché lo facevo e io li guardavo e non capivo che cosa volevano dire, perché per lui era ovvio. Non so se mi spiego. La sua chiamata era lì, non c'era disco perché, che vuol dire perché? Perché sì, che cazzo, che altro vuoi fare? Cioè sono due ore e ci cammini in mezzo. È la cosa più normale del mondo dal suo punto di vista. Ed è di una bellezza assoluta perché ti fa proprio come dire, ti scuote, dice allora ma... Sta cosa io devo fare le cose perché poi mi filmano, perché poi c'ho i like, perché poi le vendo. Allora non gliela poteva fregare di meno. Lui camminava sulla fune e non c'era un contesto più bello di quello per camminare sulla fune. Era la perfezione. E l'uomo funziona così. Perché le fa le cose? Perché sì. perché le ho sognate, perché sono un'ossessione, perché saranno belle. Pensate alla Sagrada Famiglia, pensate alle case di Gaudì, pensate a tutto quello che abbiamo fatto. Ma chi è che si è mai preoccupato poi del ritorno economico? Sono quasi tutti falliti, morti miseramente, per carità, è vero, ma per certi versi pure chi se ne frega. Cioè, se non ci affranchiamo da questa dittatura economica, noi siamo una specie finita. Semplicemente, perché il denaro non serve a niente. Il denaro presuppone tutta un'esistenza a monte di sé che tende a disgregare. Perché poi, no, come dicevo a lezione oggi, se tu c'hai 50 euro e non c'è più l'Unione Europea, te li dai nei denti. Se non hai manco 50 euro e c'hai il pezzettino di plastica che è la carta di credito e non ci sono più i terminali, non c'è più l'elettricità, non ci sono più gli algoritmi, non mangi con quella, non ci fai assolutamente niente. Tutto più c'è quel batte un po' di cocaina per stare un po' più su, se la rimedi. Ma lì finisce. Quindi il problema è, come dire, riportare l'economia all'interno di un sistema coerente, di un contesto che abbia senso, perché se no è un problema serio. Chi fosse molto interessato potrebbe leggere un libro di Carlo Mongardini, edito qualche anno fa, che è molto bello tuttavia, e si chiama Economia come ideologia, dove appunto viene analizzato tutto questo problema del fatto che noi stiamo dando delle interpretazioni economiche alla realtà, ma queste interpretazioni economiche tradiscono un'ideologia a monte, non hanno un fondamento oggettivo. Poi la scienza economica, so con che criterio continua a volersi chiamare scienza, però comunque insomma c'è da discutere estensivamente. Se abbiamo criticato le scienze dure come le abbiamo criticate, figuratevi l'economia, che non ne ha mai broccata una. La famosa scienza triste la chiamano, perché non imbrocca mai una. Nella fattispecie, in questo caso, non siamo manco in grado di capire quello che è successo. Sono 10 anni che cerchiamo di capire che è successo nel 2008 e ancora non è che abbiamo le idee molto chiare. Prendrete per esempio la Deutsche Bank, tutti i vari problemi che possono probabilmente occorrere. Certo, devo dire la verità, da un punto di vista strutturale europeo non è che me lo auguro, ma certo che se Schäuble si dovesse trovare col crollo della Deutsche Bank, io sarei felice, come veramente come una carogna, ma felice. Pensate, dopo tutte le rotture di palle che ci ha causato e tutta la rigidità e tutte le cose di quanto so precisi tedeschi, trovarsi in ginocchio con la Deutsche Bank sarebbe proprio un contrappasso magnifico. Vabbè, chiudiamo questa cosa e buttiamola, non l'ho mai detta, la cancellerò anche dalle registrazioni. Però torniamo invece a noi per questo altro aspetto che è fondamentale. Qui c'è il centro della questione, perché non solo Weber ci critica l'assetto, ma ci dà anche lo strumento. Perché, ripeto, l'azione razionale rispetto al valore non è il fondamentalista. Io spesso e volentieri dico così e mi pare, cioè, confonde. No, quello è un pazzo scatenato, non c'entra niente, non c'è di nulla di razionale. Qui c'è cosa? C'è una capacità comunque di collegare fini e mezzi nel modo migliore, ma questo collegamento viene sottoposto a un giudizio di valore. Ok? Quindi che vuol dire? Che in nome del valore io sono disposto a rinunciare a una parte di questi profitti. E questo dov'è che si dà in modo più che evidente per quanto ci riguarda? Nel, per esempio, nella predisposizione ambientale delle industrie. Perché? Qual è uno dei problemi per i quali spesso le industrie non si mettono in regola per quanto riguarda le emissioni, lo smaltimento dei rifiuti, eccetera? Che costano. Poverini, no? E quindi la questione qual è? Tanto per riprendere Gomorra, no, prendiamone una. Gomorra ci parla dello smaltimento dei rifiuti come attività mafiosa per eccellenza. Perché? Perché sono cattivi i mafiosi, direte voi, certo, chiaramente, ma se nessuno gli desse niente da smaltire, i mafiosi non sarebbero cattivi, sono cattivi pure gli altri, no? Quindi c'è il discorso del sistema, come dice Saviano. E qual è il punto? Che tu devi pagare, che ne so, 12.000 euro al quintale per smaltire un certo tipo di rifiuto tossico. Arriva un signore che ti dice: io ve lo faccio per 4.500 euro. Se tu ragioni come un'azione razionale rispetto allo scopo, cosa fai? Gli dici: grazie, ecco i miei quintali. Se tu ragioni con un'azione razionale rispetto al valore, ti chiedi: com'è possibile che questo mi smaltisca la stessa quantità di rifiuti pagandola meno della metà? Non è non razionale, è razionale, ma se io ho a cuore il valore dell'ambiente, mi continuo a spendere 12.000 euro. Chiaro, rinuncio a parte dei miei profitti, ma faccio la cosa giusta, come dicono gli americani, no? Do the right thing, che è una cosa Allo stesso modo tutto quello che comporta l'adeguamento, prego. L'adeguamento, quindi il controllo delle missioni, eventuali tecnologie che possono servire, cioè, ma costano? E chi se ne frega? La risposta potrebbe essere, no? Non è un problema. Costano, ma sono razionali. Quindi nel momento in cui io sono un'industria verde, io le faccio e percepisco meno. Della parte mia, una parte la sacrifico, chiamiamola così, per far sì che il mio valore, ovvero sia l'attenzione all'ambiente, si inveri. È semplice. Capite? Quindi nella tipizzazione weberiana ci sono due aspetti che sono assolutamente rivoluzionari. Uno, il fatto che esistano almeno due razionalità e che quindi la pretesa dominante dell'economicismo sia smentita alla radice, perché sei razionale anche se non ragioni in termini economici. Puoi benissimo essere razionale pensando ad altro, pensando appunto al fatto di comprarti un'opera d'arte per farla vedere ai tuoi operai. Tra l'altro, in termini di organizzazione aziendale e di nuovi sistemi lavorativi, questo è qualcosa che si sta verificando. In Italia ci sono molte ditte, molte aziende che fanno questo tipo di lavoro. Pensate a Cucinelli qui a Perugia. Che senso aveva dover rimettere a posto un borgo, mettere in piedi un teatro, farci rappresentazioni? Sono tutte cose economicamente assurde, no? Però l'ha fatta e funziona molto bene, e probabilmente diventano economiche perché la soddisfazione dell'insieme dell'azienda aumenta. È un problema anche di prospettive, di miopia, di scadenze, una serie di cose che purtroppo a noi ci attanagliano un po' tutte, no? Perché qui non solo c'è questo discorso, perché la logica strumentale diventa una logica economica e poi diventa una logica finanziaria. Quindi prima pretendiamo che il mondo sia utile, e questo è Heidegger, non so se voi avete studiato qualcosa di filosofia con Marco Moschigno, mi è capitato, no? Ma la pretesa di utilità del mondo è un atteggiamento strumentale. Perché il mondo deve essermi utile? Cioè, chi so io, il filologa bianca? No? Il mondo esiste, ha una sua dignità autonoma da me, non è che esiste ed è valorizzabile esclusivamente perché è utile, perché così non funziona, così creo ulteriormente problemi per l'ambiente. Perché alcune parti del mondo le conservo, altre parti le abbatto, altre parti le cambio, perché tanto il mondo sta lì per me, no, e quindi io mi comporto di conseguenza. Quindi è chiaro che, come vedete, anche l'antropocentrismo è una radice della crisi e del problema ambientale, no? E quello, devo dire, che in larga misura è anche di provenienza religiosa, perché noi dovremmo essere, certo, dovremmo essere i custodi dell'Eden, no? Vi ricordate? Adamo viene preso, gli si mette lì, dice: adesso tu dai nomi alle cose. Nel momento in cui tu dai nomi alle cose, secondo le culture tradizionali, ne sei responsabile e in qualche misura quasi il creatore. E quindi di fatto è come se stessero lì per servirti, ma tu dovresti essere il custode, non dovresti distruggere tutto quello che capita. Quindi anche lì se ne potrebbe discutere. Tant'è che San Francesco, come visione della natura cattolica, sarebbe estremamente più sensato che non quello che poi ne è venuto fuori, no? Però diciamo che abbiamo una serie di atteggiamenti un po' sballati. Uno, fondamentalmente, quello dell'antropocentrismo, è che riteniamo che il mondo stia lì in nostra funzione. E quindi questo approccio che noi abbiamo al mondo, che è la famosa sezione finita di cui parlavamo, diventa una dittatura, no? Noi pretendiamo dal mondo che sia utile. Se non è utile, lo tolgo. Senza pensare che magari quella cosa che per me è inutile serve invece uno scopo ulteriore nell'ambito ecologico, perché magari serve a qualcos'altro che poi a me serve. Pensate alle api. No? Pensate alle zanzare, pensate a tutto quello che abbiamo distrutto nel frattempo. Che ne sappiamo noi quelle specie a che servivano, se proprio vogliamo rimanere, al di là del fatto che una specie esistente e vivente, secondo me, non vedo per quale ragione debba scomparire, per cavoli miei, ma è una cosa che è una mia ubbia, evidentemente. Però comunque io non ho la più pallida idea di quali fossero, no? Anche da un punto di vista strumentale, le funzioni che quegli oggetti, quegli animali, quelle piante, quelle nicchie sistemiche avessero all'interno del sistema più ampio. Io semplicemente non lo so, io distruggo, come stiamo continuando a fare nella foresta amazzonica, come abbiamo fatto con tutte le foreste del continente, no? Come abbiamo fatto con la caccia al rinoceronte in Africa, con la distruzione degli elefanti e delle tigri in India. Che ci frega a noi? A noi servono. Quindi la logica strumentale, come vedete, è fortemente connessa col problema ambientale. E questo ha, piuttosto, scusate, come avevamo detto che facevamo col manuale? Che ve lo davo? Allora, io direi che vi fotocopiate primo, secondo, quarto e quinto capitolo. A chi lo do?
Ma ragazzi, voi sapete la faccia che quando siamo da lezione andiamo a urlare insieme? Cioè, beh, anche che ce la facciamo una o due.
No, sì, la
faccia. Sì. Ah no, perché in teoria è un quinto, sì, diciamo, però quante
sì, al limite se esce sarà da un'altra copisteria, ha capito la botta, insomma. Primo, secondo, quarto e quinto. Ah, dicevo, non a caso il manuale fa una serie di discorsi molto ampi su questo discorso, no? Perché chiaramente l'ambiente poi è il nodo che viene costantemente al pettine da tutti i punti di vista. Nella combinazione culturale nella quale ci muoviamo noi ci sono pochissimi aspetti che sono a favore dell'ambiente e la gran parte degli aspetti è nefasta per l'ambiente, perché questa pretesa di strumentalità, questa pretesa di servilismo da parte del pianeta, no? Appunto, che Heidegger sancisce e sanziona in modo fantastico da questo punto di vista, questa pretesa di utilità che noi emettiamo così senza nessun tipo di freno nei confronti dell'ambiente, è una delle radici del problema ambientale, perché ci porta ovviamente a operare delle selezioni nel quadro ecologico che sono dettate esclusivamente da quelli che noi percepiamo come bisogni legittimi e non frenabili in nessuno. Quindi abbiamo questo discorso. Il discorso dell'azione rispetto al valore, peraltro, è estremamente interessante perché ci offre anche un modello alternativo. Ci dimostra che possiamo essere razionali, quindi mantenere tutte le tutto ciò che noi associamo a questa razionalità, e credo che ne faremo una lezione anche di questo, pur non servendo quelli che sono gli imperativi economici. Noi possiamo essere razionali in omaggio ad un valore, che può essere il valore della solidarietà, per esempio, se noi scegliamo di operare nel terzo settore percependo degli stipendi che sono inferiori rispetto a quelli che potremmo ottenere in altri contesti e in altre situazioni. Possono essere sempre ragionamenti di etica o comunque di solidarietà nel momento in cui decidiamo di utilizzare il nostro tempo non per attività economiche ma per supportare o stare accanto ai malati, per passare il tempo a portare in giro di spasso i cani abbandonati e tutta una serie di altre attività che non sono economiche ma sono peraltro necessarie, no? Perché il mondo non è fatto soltanto da azioni economiche, quello è il punto. Tradurre ogni azione in un servizio e quindi in un'attività economica la svuota di significato, impedisce di ottenere un equilibrio qualitativo di benessere esistenziale, è una specie di catastrofe nella quale ci stiamo avvoltolando costantemente, perché tra l'altro continua a tradurre tutto ciò che sarebbe etico e qualitativo in termini quantitativi. Quindi ci stiamo da soli, di fatto, ci stiamo castrando. Ci stiamo autoimpedendo, no? Come diceva la vostra collega, ma sono altruista o sono egoista quando faccio una cosa? Perché per forza alla fine il dubbio ti viene quando non riesci ad avere nessun'altra grammatica di interpretazione dei fatti e dei comportamenti, no?
Comunque cioè il fatto che io mi dedico a un'altra persona è necessario a chi?
All'altra persona, a te e all'insieme. Il problema, di nuovo, credo di avervelo già disegnato, ma ve lo ridisegno, è che se noi abbiamo una relazione, oggi come oggi noi questa relazione la interpretiamo come A, che ha a che fare con B, giusto? Quindi vuol dire che A c'ha i suoi fini, B c'ha i suoi fini, entrambi si fanno i cazzi loro ringraziando Dio e riescono a trarre probabilmente un qualche tipo di utilità da questa cosa. Ma se noi ragioniamo nei termini della relazione, la relazione trascende A e B, diventa un universo di senso in sé esistente, che ha le sue logiche. Quello, quando Morin parla di pensiero contestuale, intende esattamente questo. Quando tu ti muovi in un contesto, non sei tu che te trovi lì, tu sei parte del contesto. Quindi tu c'è, sei tu, c'è l'altro, ci sono quelli intorno, c'è la famiglia loro, c'è la famiglia tua, ci sono quelli che conosci, ci sono altri che sono coinvolti per motivi diversi, eccetera, eccetera. Tutto questo è la relazione. Quindi chiedersi in questo momento perché A fa una cosa o B ne fa un'altra non ha più senso, perché A e B in qualche misura diventano parte del contesto. Non sono la logica in base alla quale ragionare del contesto. Non so se mi spiego. Capisci? Se tu non riesci a vedere l'importanza della relazione come sistema aperto, l'abbiamo visto l'altra volta, il sistema auto-ego-organizzatore, è questo. Il sistema aperto è un sistema all'interno del quale tutti coloro che fanno parte della relazione sono integrati al suo interno, traggono senso dalla relazione. Quindi se è una relazione di cura, è una relazione di cura. Dopodiché tu ne trarrai cose, lui ne trarrà cose, ma se esiste, ha un suo motivo di esistere. Non so se mi spiego. Questo è il punto. Noi non riusciamo a capire che le cose possono avere senso a prescindere da noi. E invece in certi casi, nel contesto più ampio, lo hanno. Nel contesto più ampio noi diventiamo parte di contesti provinciali, chiamiamoli così. Ci sono dei domini di vita all'interno dei quali ottemperiamo a certi comportamenti, a certe esigenze, a certe necessità nostre, altrui e via discorrendo. C'è chi lo sente di più e chi lo sente di meno. Perché, voglio dire, tu avrai questo problema, ma mica tutti quanti. No. Quindi evidentemente ci sono delle grammatiche, delle esigenze personali che vanno soddisfatte in quella situazione. In quella situazione tu stai soddisfacendo il tuo, l'altro sta soddisfacendo il tuo, in generale ne siete soddisfatti entrambi e basta. Che motivo c'è? Ti mette a fare i conti, allora a me è venuto un po' di più, quindi sarebbe il caso che chiedessi o cose. Non ha senso, capisci?
Però mi viene da riflettere rispetto al fatto che allora in qualche modo un discorso molto, ma era molto generale. Una società crea, tra virgolette, il povero, perché poi c'è quello che sta meglio, che in qualche modo si sente in colpa o si sente e l'aiuta. E poi certo che all'interno di quella relazione io ne trago uno scopo e lui ne trae un altro, perché lui mi ha aiutato, io l'aiuto, mi sento meglio con me stessa.
Oh, di nuovo tu però stai pretendendo troppo dalla società.
Cioè,
sì, però devi anche porti altre riflessioni, ovvero sia che gli esiti all'interno del sistema, il sistema è talmente complesso che non c'è una, come dire, diretta responsabilità per gli esiti di nessuno. Cioè il povero è povero per tanti motivi, non perché l'abbiamo costruito come povero, è povero perché magari è stronzo lui, può capitare, è povero perché è sfortunato, è povero perché si è trovato nelle circostanze errate in un certo momento. Come dire, non è che c'è una, capisci, c'è una molteplicità di situazioni che sono non riconducibili a delle politiche specifiche. Se ci fosse tutto intenzionale staremmo tutti in passo avanti, ci romperemmo le palle in modi inauditi, ma vivremmo nella perfetta società amministrata. A te te pare una perfetta società amministrata questa? Appunto, nel senso che noi siamo in un contesto dove oramai le cose avvengono per una serie di processi dei quali spesso e volentieri non abbiamo la più pallida idea. No? C'è una nostra collega tedesca che gli chiama spero che l'Ipsi non sia al posto giusto. Sono processi autonomi, no? Dinamiche autonome, ovvero sia dinamiche dalle quali noi ormai siamo separati, che vanno avanti per conto loro. Abbiamo impostato un sistema culturale talmente complesso che pretendere di essere in grado di influenzarne anche una piccola parte sta diventando ridicolo. Però lo facciamo perché? Perché questo ci salva la finzione del fatto che controlliamo. Allora, tutte le teorie complottiste di quest'ultimo periodo vengono da lì, è che è meglio che ci sia un responsabile, perché perlomeno se trovi il responsabile magari lo fai secco e te liberi dal problema. Ma immaginare di trovarti in una dinamica che oramai sta andando per conto suo e tu sei praticamente dentro una valanga e non hai la più pallida idea di come fare a finire, è un attimo seccante. Però il problema è che è esattamente quello che abbiamo fatto, perché questi sono processi che partono dal 500, partono dal 2600 avanti Cristo, sono radici simboliche, radici immaginali non remote, de più. Perché vi ricordo che, e credo di avervelo detto, se no ve lo ridico, che il gesto primordiale di fondazione di una cultura noi non lo abbiamo proprio manco lontanamente presente. Cioè noi viviamo in una cultura che è cominciata 5.000 anni fa, give and take, come si dice, e abbiamo una vaga idea di quali sono stati i motivi che hanno guidato i nostri antenati a scegliere gli elementi della realtà che poi sono diventati questa cultura? Manco lontanamente. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, è vero che la cultura è una sezione finita, eccetera, ma i criteri sulla base dei quali questa sezione è stata costruita a noi ci mancano completamente, perché quelli erano uomini che non erano come noi. Erano uomini che avevano un altro equilibrio di consapevolezza, avevano un io molto meno sviluppato, erano gente che sentiva le voci, aveva le visioni. Il sapere, il primo sapere della nostra cultura, è un sapere visionario, il sapere di Cnosso, il sapere di Creta, parliamo di cose non remote, di più. Eppure la cultura già c'era allora, tu figurati quando abbiamo fatto il gesto fondante di questa cultura. Quindi noi di quel contesto, per noi quel contesto sì è una sezione finita, ma non è che questo significa che è completamente nota e che quindi ci facciamo quello che ci pare. Di fatto abbiamo ricostruito una complessità tale da ritrovarci di nuovo in una situazione in cui non capiamo più un accidente e quindi la risemplifichiamo un'altra volta. Quindi fondamentalismi, populismi, tutte queste strategie sono cosa? Una reazione all'eccessiva complessità della nostra cultura. Non so se mi spiego, diventa una scatola, delle scatole cinesi, come si dice, no? Quindi c'è la prima, che è la sezione finita iniziale, che a sua volta è diventata talmente un casino che all'interno di quella ce ne stiamo infilando altre. Figuratevi quanto è complicata la questione. Però, ecco, diciamo che cos'è che sta... Vabbè, allora, ci siamo fin qui? Ok. Dopodiché ci sono gli altri due tipi di azione che... come dire, ci suscitano qualche interrogativo, ma che comunque sono ritenuti interessanti. L'azione tradizionale, che cos'è l'azione tradizionale? Io vi proporrei, e questa credo che sia la prima volta che lo faccio, un'interpretazione goffmaniana dell'azione tradizionale. Ovvero sia, l'azione tradizionale è quell'azione che mira a confermare delle tradizioni e delle convenzioni. In modo non particolarmente consapevole, spesso e volentieri. Sono dei gesti che rientrano nel quasi automatico, sono gesti, non vi è mai capitato di avere a che fare con un signore anziano che quando vi vede fa il gesto di scappellarsi anche se non ha il cappello? Ecco, più o meno l'idea generale è quella, sono i gesti che si fanno. Quando un gesto si fa, se si riesce mai bene a definire da dove cominci, dove vada, perché lo fai, eccetera, eccetera, ma sono dei gesti in qualche modo che consolidano l'ambiente all'interno del quale tu vivi. Avete una qualche cognizione di Erving Goffman dell'etnometodologia? Non mi pare. Ok, ne parliamo la prossima volta, intanto andiamo avanti, poi qualcosina vi dico. Però comunque appunto sono azioni tradizionali, sono azioni che ci si aspetta, sono azioni che attraverso le quali, ribadendole, si certifica cosa? Un'appartenenza, si consolida un contesto, si dà un tributo di stabilizzazione al quotidiano. Sono azioni appunto che, diciamo, hanno un senso che va un minimo indagato. L'azione... Dimmi. Sì, sono mirata a confermare una serie di cose, a confermare la tua appartenenza, la visione del mondo, insomma hanno uno scopo di puntelli, va, mettiamolo lì così. Mentre l'azione emotiva o l'azione estetica qual è? È l'azione che si fonda su sensazioni ed emozioni e non per questo deve essere considerata un'azione sconsiderata, evidentemente, no? Il piacere di godersi una giornata di sole, il piacere del frequentare qualcuno, il piacere di avere una storia d'amore, il piacere di curare qualcuno, no? Come vedete qui ci rientrano in larga misura moltissime delle questioni che abbiamo visto e che, come dire, soltanto a scopo analitico poi andiamo a separare l'azione razionale rispetto al valore dall'azione emotiva. Possiamo anche considerare spesso che siano... abbiano una parte di coincidenza. Però comunque sono azioni che secondo Weber stanno scomparendo. Perché? Perché chiaramente lui percepisce molto bene il crescere del razionalismo e della razionalizzazione. E il suo pensiero centrale per molti versi, no? Opporsi in qualche misura alla razionalizzazione. I costi della razionalizzazione, non a caso, come vi dicevo, nel manuale la razionalizzazione è uno dei punti centrali della situazione attuale dell'ambiente, perché chiaramente questa razionalizzazione, muovendosi su una serie di criteri strumentali e utilitari, come abbiamo visto, ed economici, non si adatta al contesto ambientale, no, lo tratta come un'enorme riserva di materie prime e fine, per di più senza preoccuparsi del fatto che queste materie poi finiscono come se non bastasse, quindi c'è una serie di toni immaginali che non finiscono più nella questione. Quindi questo è più o meno il quadro e il discorso che possiamo rimandare a Weber per capire un po' meglio quello che stiamo dicendo. Ci sono spunti, suggerimenti, questioni? Ok. Allora, vedremo qualcosa di Goffman, rivediamo, però insomma direi che dalle prossime lezioni, mo vediamo quando le facciamo, cominciamo a occuparci un po' di più dei libri, nel senso che il quadro a monte, secondo me, in parte lo abbiamo definito. Abbiamo definito, abbiamo capito tutta una serie di cose e visto quanto le radici dei comportamenti verso l'ambiente siano variegate e complesse, no? Nel senso, se vogliamo ragionare d'ambiente dobbiamo avere presenti tutta una serie di caratteristiche peculiari del nostro sistema. Perché? Perché quando andremo a vedere Beck, per esempio, troveremo tutta una serie di argomenti che in mancanza di queste informazioni non si capiscono, perché c'è tutto il problema della definizione, c'è tutto il problema della previsione, ci sono una miriade di argomenti strettamente connessi all'ambiente da questo punto di vista, perché vi ricordo che dei tre grandi rischi uno è quello appunto ambientale, quindi abbiamo a che fare con questo discorso, e per poter fare quei ragionamenti abbiamo bisogno di tornare qui. Direi che per il momento l'ammontare di lezione mi sembra sufficiente anche così, se devo dire la verità, nel senso che sono stati dei concetti abbastanza... Dimmi. Non lo so, adesso mi diranno loro, direi che intanto posso...